Non posso fare certamente riassunto delle puntate precedenti perché avendoci messo 3 anni capite che diventa un po' problematico, solo proprio due cose per quelli che non sono mai venuti. Che bisogno c'era di scrivere un Vangelo visto che un Vangelo c'era già, il Vangelo di Marco, il primo a essere stato scritto. Semplicemente un evento traumatico, cioè la distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera dell'Impero Romano, ha messo in crisi la prima comunità cristiana. La comunità di Matteo, che è una comunità di ebrei diventati cristiani, non di greci come noi. Allora il tema è dov'è questa gloria di Dio, se la gloria di Dio adesso è bruciata? Ecco che Matteo prende paro paro il Vangelo di Marco, fa copia e incolla, il 95%, 98% del Vangelo di Marco è nel Vangelo di Matteo e aggiunge delle cose, fa crescere delle cose. In questa crescita aggiunge delle cose sue, dei dettagli. La stessa cosa farà poi Luca, sul suggerimento di San Paolo. Se il Vangelo di Marco è stato scritto da questo discepolo, questo quattordicenne, quando era vivo Gesù, che ha conosciuto Gesù, e sul suggerimento di San Pietro, il Vangelo di Luca è stato scritto sul suggerimento dell'Apostolo Paolo, Matteo invece era uno dei 12. Probabilmente era Matteo Levi il pubblicano, quello che a Cafarno prendeva le tasse. Matteo, che è un ebreo, che scrive per degli ebrei, ha a cuore una cosa: come mai Gesù è un messia così diverso da come ci si aspettava? Dio è sempre diverso da come vorremmo. Ecco che lui passa il tempo a guardare nelle scritture, nell'Antico Testamento, quello che si riferiva a Gesù. Addirittura costruisce l'intero suo Vangelo dividendolo in 5 grandi gruppi, come i 5 primi libri della Bibbia, la Torah. Per dire Gesù è il nuovo Mosè. Quindi abbiamo visto un po' la genesi di Matteo, quindi la nascita di Gesù, i primi anni, eccetera, eccetera. Abbiamo visto l'Esodo, tutti i capitoli molto importanti del discorso della montagna, capitolo 5, 6 e 7. Abbiamo visto il Levitico, che erano queste norme per i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, con le norme di purificazione, i 10 miracoli che Matteo concentra in un unico capitolo, e siamo adesso arrivati, e finalmente finisco l'introduzione, nella sezione dei litigi. Cioè, esistono 2 capitoli interi in cui Gesù fa cazzotti con tutti, perché il tempo del buonismo è finito, adesso ci si confronta, e ci si confronta in malo modo. Gesù viene accusato, all'inizio viene studiato, poi viene accusato da chi? Anzitutto dai responsabili della religione ufficiale, i sacerdoti del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era appena stato ricostruito, ma anche dai devoti, quelli che si chiamano i farisei, perushim, cioè quelli che fanno tutte le cose bene bene bene. Insomma, Gesù veniva un po' accusato da tutti, ed ecco che Gesù risponde a tutte le varie critiche che gli vengono mosse. Matteo, quando scrive il suo Vangelo, si ricorda di questi episodi, li mette insieme al capitolo 12. L'obiettivo di Matteo è dimostrare che Gesù è più grande di Davide, del re Davide, del Tempio, di Salomone e anche di quella famosa legge, di quella famosa Torah che i farisei citano in continuazione. Interessante perché appunto al capitolo 12 ci sono 7 grandi litigi. Sapete che in Israele 7 è il numero della pienezza, della perfezione. Ve li ricordo per chi c'era nei mesi scorsi: le spighe di grano raccolte di sabato, la guarigione della mano inaridita il giorno di sabato, la citazione di Isaia del servo paziente, la guarigione dell'indemoniato, la feroce accusa rivolta a Gesù di essere lui un indemoniato, il segno di Giona e poi, come vedremo, il ritorno dello spirito impuro e il rifiuto di vedere i familiari. Riassumo per chi non c'era la volta scorsa. Gesù, al capitolo 12, ha guarito un indemoniato che era cieco e muto. Ora vorrei ricordare a tutti, per non dire stupidaggini, che al tempo di Gesù non c'era una grande conoscenza medica, quindi quando uno non riusciva a spiegare la ragione di una malattia era un indemoniato, pensate un po', cioè degli spiriti impuri che lo avevano posseduto, pensate un cieco e un muto. Ebbene, Gesù lo guarisce, il problema è che, come sempre fa Gesù, lo guarisce in giorno di sabato. Ora, voi capite che un miracolo di tale portata non poteva non interrogare la gente. La gente comincia a dire: uè, ma questo qui chi è? Tutti noi conoscevamo questo tizio che era muto. Tutti noi l'abbiamo visto, adesso è guarito. Allora chi è? Come mai riesce a guarire? Ecco, i farisei questa volta sono un po' messi all'angolo. Allora hanno una soluzione geniale. Prima avevano detto a Gesù: non devi guarire di sabato con l'uomo con la mano paralizzata. Per adesso non sanno veramente più che cosa dire. Ecco allora che alzano il tiro. Dicono che Gesù riesce a guarire, a cacciare il demonio della malattia, perché lui stesso è un demonio. Perché Gesù è un indemoniato. Geniale, no? Quando non sai la ragione, allora te la inventi. E Gesù questa volta veramente gli salta la mosca al naso e si arrabbia, ma si arrabbia veramente. Perché, e l'altra volta avevamo visto questo, dice: cioè, ma non è possibile che voi ve la prendiate con me. Voi state negando l'opera di Dio, state bestemmiando contro ciò che Dio fa attraverso di me. Non riconoscere questo miracolo, non riconoscere la potenza di Dio, significa bestemmiare contro lo Spirito Santo. Ricordate, Gesù dice: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. Interessante, Gesù risponde, ma da lì in avanti Gesù veramente ha stappato la bottiglia e ne tira fuori di ogni colore. Fino ad ora, come dire, la disputa con i farisei, quindi con questi che erano poi i devoti, super devoti, che sanno tutto loro, si era mantenuta entro certi limiti. Quando Gesù viene accusato di essere indemoniato, non se la prende perché si offende, ma sta dicendo una cosa molto vera: se non imparate a riconoscere ciò che Dio fa, e addirittura ciò che Dio fa, voi lo stravolgete facendogli dire il contrario, siete inescusabili, siete imperdonabili. È interessante perché, sto riassumendo quello che dicevamo la volta scorsa, davanti all'accusa di essere indemoniato, invece di mandare tutti a quel paese come avrei fatto io, riesce ad argomentare, Gesù dibatte, cerca di far capire e comincia a dire: ma che senso ha che Satana scacci un demonio, che Satana scacci Satana? E poi un altro argomento, dice: ma se io caccio il demonio per conto del demonio, allora i discepoli dei farisei, gli esorcisti dei farisei, anche loro ne avevano, allora per chi lavorano? Cioè, rendetevi conto che questo discorso non va. E poi conclude, quando vede che non ce n'è, cioè che questi continuano nella loro idea, lo accusano di essere indemoniato, appunto dice: non riconoscere la mia opera va bene, ma non riconoscere l'agire di Dio nella mia opera, dicendo che è opera del demonio, è capovolgere la verità. È interessante, Gesù dice che solo lo spirito dentro di noi riesce a riconoscere le cose spirituali. Solo se siamo davvero abitati dallo Spirito sappiamo discernere e riconoscere, senza essere travolti dal pregiudizio come invece fanno i farisei. Attenzione, io adesso sto mettendo della... sono abituati chi viene. Io adesso metto la legna e poi facciamo il fuoco. Quindi per adesso non preoccupatevi, io dico solo delle cose per capire cosa stiamo per leggere. Gesù cioè sta rimproverando ai farisei un peccato di ingratitudine nei confronti dello Spirito Santo. A questo punto possiamo leggere il testo che voi avete, se lo recupero, eccolo qui. A questo punto Gesù, dopo, in questo contesto, dice queste cose. Siamo nel foglio che vi è stato dato. Prendetene un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono dal suo tesoro trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti, in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Mamma mia! Gesù a questo punto, vedete, proprio è piuttosto snervatello, direi. È interessante quando si dipinge sempre la figura di un Gesù sempre buono, sempre tollerante. Sì, ma c'è anche Gesù che ribalta i tavoli. Quando qualcuno dice: tu devi assomigliare a Gesù, sì, ma c'è contemplato anche questo, no? Quindi stiamo attenti. Una cosa interessante, la cosa per cui Gesù veramente salta, non è che se la prendono con lui, ma che danno scandalo a Dio. Non è che dicono che lui è un indemoniato, ma non riconoscono la guarigione straordinaria di un ammalato, quindi l'opera di Dio che agisce e l'opera di Dio. Questo Gesù proprio non lo regge. E a un certo punto allora ragiona, rimprovera i farisei il peccato di ingratitudine, poi ci ritorniamo. E Gesù è come se parlasse a se stesso, dice: in realtà il frutto buono della guarigione, cioè il fatto che quest'uomo sia stato guarito, deriva certamente da un albero buono, non da uno cattivo. Cioè lui dice: ma se la guarigione è una cosa bella e buona e questo è stato guarito, vuol dire che chi l'ha guarito è uno buono, non può essere il demonio, è opera dello Spirito. E allora, riprendendo una cosa già detta da Matteo con Giovanni Battista, nessun albero selvatico produce frutti buoni. Interessante questo. Cioè non esiste un rovo che si metta a produrre frutti buoni. In questo caso il frutto non è legato alle azioni, ma alle parole. Ci ritorneremo. Cioè Gesù dice: quello che voi dite è cattivo, è malvagio. Perché è malvagio? No, prima ha detto: io ho guarito ed è una cosa buona, perché quello che faccio è buono e il frutto mio da cui deriva il padre che mi ha dato il frutto, è buono. Invece voi dite cose cattive, perché? Perché il vostro frutto rivela che voi siete cattivi. Infatti insiste. Il frutto, come possono dire cose tanto malvagie, accusare Gesù di essere un indemoniato perché ha guarito un ammalato? Perché i farisei dicono cose tanto malvagie? Perché il loro cuore è malvagio e non possono fare a meno di dire cose false ed odiose. Questo dice Gesù. Non è tanto gentile, eh? Però a un certo punto lui non dice: ma voi chi dico chi siete, cosa dite, cosa fate, perché ve la prendete con me? No, Gesù dice: voi state dicendo cose malvagie perché il vostro cuore è malvagio, così come io sono riuscito a guarire ed è una cosa buona perché il Padre che in me è buono, voi dite cose malvagie, negate l'evidenza, offendete lo Spirito Santo, bestemmiate contro l'opera di Dio perché siete malvagi, riconoscetelo, c'è in voi una radice malvagia. Dicono cose false e odiose. È interessante perché Gesù si concentra sulle parole. Ripeto, poi torniamo su tutto questo. Adesso mettiamo la fieno in cascina. Contano molto agli occhi di Dio. La loro, dice Gesù, avete sentito, è una parola. La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, ma io vi dico di ogni parola vana che gli uomini diranno. La loro è una parola vana. In realtà è interessante perché in greco, che è la lingua in cui scrive Matteo, sapete che Matteo non è un greco, però il greco era l'inglese di allora, quindi era costretto a scrivere in greco. La vostra è una parola argos, è l'unica volta in tutto il Vangelo di Matteo in cui si usa questa parola, argos, alfa prima, privativo più ergon. Si potrebbe tradurre: la vostra è una parola inoperante, senza opera, che non fa frutto, sterile, vana. È interessante, San Girolamo, il grande traduttore della Bibbia dei primi 4 secoli della Chiesa, dice verbum oziosum. Cioè ci sono parole, dice Gesù, che fruttificano e guariscono, altre, le vostre, che invece di costruire, distruggono, mortificano, annientano. Quindi vane non vuol dire avanvera, è molto peggio. Quasi come se, adesso vedete poi dove vado a parare, che la parola abbia il potere di costruire, invece loro lo usano per distruggere. Le parole rivelano chi siamo dentro, sembra dire Gesù, manifestano chi siamo veramente. Quella parola che Dio ha usato per creare l'universo, qui viene usata invece per distruggerlo. Un grandissimo predicatore, San Giovanni Crisostomo, vuol dire bocca d'oro, crisologo e discorso d'oro, Crisostomo vuol dire bocca d'oro, che veramente un grande padre della Chiesa vissuto nel primo millennio, scrive: quando la malvagità sovrabbonda interiormente, allora si versa fuori attraverso le parole. È un testo difficile, molto difficile, in una situazione difficile in cui Gesù, che non spezza e non spegne, ricordate, è quello che Sempre in questa grande disputa, a un certo punto Gesù, citando la profezia di Isaia, che il Messia è colui che non spegne la fiamma fumigante, non spezza la canna incrinata, ma questo non vuol dire che è uno zerbino. Gesù usa la sua parola per dire la verità, e la verità davanti a queste persone, che davanti all'evidenza di un miracolo, l'uomo dalla mano inaridita, dicono: ah, ma è di sabato, non lo puoi guarire di sabato. Gesù dice: vabbò. Quando guarisce un indemoniato, muto e sordo, dicono: ah, ma tu cacci i demoni perché sei un demonio. E lì Gesù dice: mo basta. Fa il ragionamento, non è stizzito Gesù, non è arrabbiato, non ribalta i tavoli, eh? Fa un ragionamento. Allora i vostri discepoli, per conto di chi li guariscono, che senso ha che il demonio scacci il demonio? Cosa fa? Si distrugge da solo? La realtà è che voi non volete vedere. Cosa non volete vedere? Non me Gesù. Non volete vedere ciò che Dio fa attraverso di me. E perché non volete vedere, dite, cose talmente distruttive? Perché la vostra radice, il vostro frutto malvagio, è segno che siete una pianta malvagia. Oio! Infatti vedremo che poi i farisei reagiscono in modo curioso. Ma adesso torniamo qui. Ok? È un po' difficile il testo, un po' ostico, adesso vedete che lo agevoliamo. Mettiamo un po' di lubrificante, un po' di olio da motore, vedete che tutto gira. Proviamo a meditare. Sembra una disputa, sembra uno scazzo, sembra così, in realtà è qualcosa di molto, 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 molto più importante. Gesù ci mostra cosa vuol dire non spezzare la canna incrinata e non spegnere la fiamma smorta. Quindi guarisce l'uomo dalla manina inaridita, guarisce il sordo muto. Ma anche ci insegna, ci spiega, ci mostra cosa vuol dire difendere come un uomo forte la propria abitazione. C'è un brano stranissimo appena sopra, non l'abbiamo letto perché sennò rifacciamo tutto, in cui a un certo punto, quando lui cerca di argomentare con questi topoloni, come, insomma, che senso ha che Satana scacci Satana, allora i vostri esorcisti per conto di chi esorcizzano, e poi dice: come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Cioè Gesù sta dicendo che lui Gesù è l'uomo forte che tiene lontano Satana, che non devono preoccuparsi l'indemoniato con la malattia strana, l'uomo dalla mano inaridita. Ecco, il modo che Gesù ha di non spezzare la canna incrinata e non spegnere la fiamma smorta è non soltanto difendere questi poveracci che vengono accusati, lui che viene accusato, ma difendere come un uomo forte la propria abitazione. Gesù difende la propria scelta, Gesù si oppone alla stupidità di queste persone. Davanti all'offesa del Vangelo, ripeto, Gesù non è offeso perché ce l'hanno con lui, davanti alla bestemmia che non riconosce ciò che Dio fa nella nostra vita e nella vita degli altri, Gesù risponde con franchezza evangelica, con parresia, non le manda a dire, manifesta il suo pensiero. E questo, come cappello introduttivo, già ci dice che questa visione di un Gesù un po' a volte melensa, un po' zuccherina, un po' da diabete spirituale, bisogna compensarla con la virilità, non in senso sessista, ma con la dignità, con la forza di Gesù. Gesù ha combattuto fino in fondo, Gesù è morto per le sue idee, per difendere le sue idee, Gesù non era affatto un debole. E davanti all'offesa del Vangelo, davanti all'offesa che travalica il limite, non le manda a dire. Voi mi dite che sono un indemoniato, in realtà io non sono indemoniato, perché i miei frutti sono buoni, quindi l'albero è buono, voi invece dite parole cattive perché voi siete cattivi. La bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Mamma mia, Gesù! Allora, proviamo a meditare su tre punti. Chissà perché metto sempre tre punti. Ma sempre? Ma sono 18 cose da dire. La prima. Questo per noi, e questo è ciò che abbiamo letto. Questa cosa, chissà perché Matteo l'ha scritta per la sua comunità. Lo Spirito fa in modo che noi adesso la leggiamo ad un altro livello, con un'altra intensità. La prima cosa è il rischio che abbiamo ciascuno di noi di non vedere l'azione dello Spirito nella nostra vita e intorno a noi, interpretando in maniera scorretta le cose e le persone, vedendo il male ovunque, che è esattamente l'accusa che viene rivolta a Gesù, vedendo il male ovunque. A me sembra che sia un virus che si sta diffondendo, nonostante i vaccini, un virus che si sta diffondendo purtroppo anche un po' nella Chiesa. Fatevi un giro sui social, fate un giro sui quotidiani di stamattina prima di venire, ho letto i giornali. È ovvio che il giornalista fa il suo mestiere, però c'è sempre la voglia di sottolineare di una cosa l'aspetto negativo, sempre, sempre. Allora, non è che siamo chiamati a fare Heidi ti sorridono i monti, ci sono delle cose che non funzionano, ma questa visione ultra pessimista, ultra negativa, complottista, malvagia, purulenta, sta infettando tutti. Per chi cerca Dio, e lo cerca attraverso la testimonianza di Gesù, rivelatore del Padre, figlio di Dio, il rischio è ancora maggiore. E non diventa solo un brutto carattere, ma un'offesa allo Spirito Santo. Tu non riconosci l'azione che Dio sta operando intorno a te e dentro di te. Pensate al Vangelo di questa domenica, il grano e la zizzania. Certo che c'è la zizzania che è scoperta, c'è dentro di me la zizzania che è scoperta. E certo che prima o poi bisognerà fare una selezione, ma il padrone dice non ora. Non adesso, servi zelanti, che bello sarebbe il mondo diviso, i buoni da una parte, noi di là, e i cattivi dall'altra. Che bello sarebbe le mie contraddizioni, belle, chiare, non confuse. Che bello sarebbe. E il padrone dice, no, sta tranquillo, lascia perdere, aspetta, lo faremo. Perché il rischio è quello di strappare il grano buono, perché quando non è a piena maturazione, questa graminacea infestante che è la zizzania, sembra grano, ma non lo è. Di nuovo vedete i frutti, dei frutti li riconoscete, quando poi apri la spiga e c'è, io l'ho visto, c'è una granaglia nera immangiabile, è inutile, neanche per le bestie, allora capisci che il frutto è malvagio, ma fino ad allora non riesci a riconoscerlo. Allora Gesù sta dicendo, certo che c'è questo, ma quello che tu sei chiamato ad avere, discepolo del regno, è riconoscere che Dio agisce nella tua storia, nella storia attorno a te. E il più grande peccato, cioè la più grande stupidaggine, la cosa peggiore che possa succedere è che tu non riconosci l'azione di Dio e lo attribuisci al maligno, addirittura. Proviamo a scavare questa cosa perché è molto importante. Frequentare il Signore Gesù significa acquisire la sua prospettiva piano piano, il suo sguardo, la sua luce. Cambia proprio il modo di vedere le cose. A me piace molto quando qualcuno mi dice prova a definire la fede. La fede, mamma mia. Io faccio questo esempio che è un po' infantile, ma a me aiuta. Immaginatevi di abitare in una stanza, in un appartamento completamente oscurato. Completamente. Ci siete nati dentro. Voi non sapete com'è il mondo fuori, ma non sapete neanche com'è il vostro appartamento. Andate a tentoni, andate a sbattere, certo che poi acquisite la capacità di abitarci, ci state, riconoscete gli oggetti, riuscite anche a farvi da mangiare, come un cieco. Ecco, la fede è che a un certo punto qualcuno tira sulle tapparelle. Siete nella stessa casa, sono gli stessi mobili, ma ora c'è la luce che li illumina. E le stesse cose le va dette in maniera diversa. Leggi il Vangelo, comincia a entrarti dentro, comincia a ribollirti e vedi il tuo lavoro, che è sempre un lavoro di merda, in maniera diversa. E vedi il tuo vicino di casa che ti fa penare in maniera diversa, non buonista, no, diversa. C'è ancora e gli ostacoli ci sono e rischi ancora di prenderti le belle ginocchiate contro gli spigoli, per carità. Ma è un'altra cosa. Gesù sta contestando questo a coloro che si credono uomini di grande fede, i farisei. Sta dicendo, voi credete di vederci, a un certo punto nel Vangelo di Matteo dirà guide cieche, siete ciechi e portate gli altri ciechi verso il baratro. Perché? In questo caso non vedete l'azione dello Spirito, poiché nella vostra testa non si può trasgredire mai il sabato che è il giorno di riposo. Questo falegname di Nazareth ha guarito uno di sabato, quindi non è un vero profeta perché trasgredisce la legge. Urca miseria, ma pure guarito un cieco, come facciamo a giustificare sta roba? Un indemoniato. Questo si chiama ideologia, volere a tutti i costi giustificare una cosa con un pregiudizio. E qualunque giudizio tu dai, conferma quello che tu pensi. E Gesù lì si scalda, dice no, no, no. Questo è l'unico peccato che non viene perdonato, che è un modo di dire molto duro di Gesù, dire ma statevene nella vostra tenebra, ma state lì dentro, ma marcite nel vostro frutto marcio, perché non volete vedere, non vedete. Non volete vedere, tiro sulla tapparella e io chiudo gli occhi e ciappa lì. Di più, possiamo non sapere, possiamo non conoscere, ma quando abbiamo la gioia di incontrare il Vangelo e di convertire il nostro cuore, non è possibile vedere il male dove non c'è. Questo atteggiamento, dice Gesù, è inescusabile e si rivolge a me, non ai farisei. Io non so come applicare questa cosa nella mia, no, so benissimo come applicare questa cosa nella mia vita, non so nella vostra. C'è un modo un po' più grezzo, un po' più immediato che quello che succede subito, no? Appunto non riconosce, una visione iperpessimista, oppure lo sparlare degli altri. Sentito sulle labbra di un cristiano non è bello. Che non vuol dire che se c'è lo spacciatore che spaccia davanti alla scuola di mio figlio, io dico poverino, ho avuto un'infanzia terribile. No, vado, lo riempio di botte e poi ne parliamo. Non è questo. Però a volte non sono queste le dinamiche, sono le dinamiche dentro le parrocchie, dentro i gruppi parrocchiali, noi loro, voi gli altri. Questo, ripeto, è un po' quello che succede nei social, che sono grandi rivelatori, per cui stamattina leggevo già un articolo contro l'azione cattolica, i gemmi, poi l'ultima che ho letto stamattina, ho detto Dio mio, devo, Signore fulminami la connessione, il povero bimbino, no? Charlie, veramente una storia che ci fa riflettere molto, una cosa brutta, adesso c'è qualche genio che dice è colpa del Papa se lui è morto, dico minni, pure questa adesso. Veramente, non sto scherzando, tanto di articolo, tanto di link, tanto di, è colpa del Papa se Charlie è morto, va bene, ok. Quindi non vedere, questo a livello un po' più gretto, non vedere quando non si vede l'opera di Dio, quando non si vede l'opera di Dio, per esempio nelle persone che non credono, quando uno vede sempre negativo, non sto parlando del litigio dei gruppi parrocchiali o delle donne della pulizia della chiesa, questo do per scontato che non ci sia anche se succede, sto parlando di un livello un po' più raffinato, quando per esempio, parlo di me, io non vedo che certe cose che sto vivendo, anche se sono molto negative, anche se mi fanno star male, anche se mi ribaltano, io non vedo che sono opera di Dio, che mi insegnano qualcosa, che mi portano da qualche parte. Allora, prima passavo il tempo che non credevo ad accusare Dio, adesso che credo lo accuso che non fa quello che vorrei io, o che lo fa non come vorrei io. No, riconoscere l'azione di Dio. Non per niente nella seconda meditazione Gesù si scaglierà contro la richiesta dei segni. Perché se noi non riconosciamo i segni che ci vengono donati, non riusciremo a vederli. Ecco, questo è inescusabile. Gesù sta dicendo, lo dico in maniera sempre un po' brutale, ma è molto efficace, anche Dio fa quel che può. Ma se quando lui fa una cosa, tu la vedi esattamente come il contrario. Cosa posso fare? Allora, il primo invito che la parola ci rivolge oggi mi sembra quello di interrogarci se a volte il nostro non sia un giudizio affrettato. Do per scontato che non passiamo il tempo a spettegolare degli altri. Che non vuol dire non dire la verità, eh? Spettegolare è un'altra roba. Do per scontato. Ma qui è qualcosa di più sottile. Di non vedere che la vita è un'evoluzione, un percorso, che quasi mai è come vorremmo noi. Ma che se l'uomo forte è alla mia porta, se colui che mi guarisce dalla mia sordità e dalla mia cecità mi conduce altrove, beh, se non c'è questo, allora veramente Dio non riesce a far nulla. Ieri riflettevo su questa cosa, no? Cioè, quanto è importante l'azione di Dio, ma quanto è importante anche la nostra azione. Quante volte, questa è una cosa su cui abbiamo riflettuto molte volte, noi verremo la guarigione a costo zero, la conversione a costo zero. Dio fai tu. Io credo in te, fallo. E Dio dice, no, veramente sei tu che devi credere in te. Sei tu che devi metterti in gioco. Sei tu che devi affrontare. Io ti do la forza, ma tu fallo. Secondo spunto di meditazione. Sui frutti buoni dell'albero che non mi pare vadano letti in chiave moralistica. Oh, quello è proprio una bella persona, una brava, com'è buono, perché fa tutto quello che gli chiedo. Ah, bene. Ma in ottica di fede. Se Gesù ha ragione quando dice che un albero buono non può che produrre frutti buoni, un albero cattivo non può che produrre frutti cattivi, ha perfettamente ragione, diventa difficile credere che un albero che dice di essere buono produca frutti di tensione, rabbia, divisione, ambiguità, anche nella Chiesa. Faccio un esempio, tornando al discorso del povero piccolino Charlie. Sapete, quando voi su Facebook, almeno io non sono molto pratico, ma cliccate, non la vostra pagina, ma Facebook, c'è un algoritmo che a caso vi mette dei post degli altri. Mi sono sempre chiesto chi ha studiato questo algoritmo, comunque va bene. E io mi sono trovato un post di una persona che conosce me, ma io non conosco lei, come succede al 99.9% della gente che legge le mie cose. Volevo quasi togliere l'amicizia, ma ho detto di no, la do a cani e porci, quindi state tranquilli. Cioè. In cui sostanzialmente accusava i genitori di questo povero bimbino di non aver lottato fino in fondo. Ma veramente da vomitare. E concludeva, non per giudicarvi. Dico, ah, io ho scritto, a meno male che non hai giudicato. No, no, perché è una battaglia di civiltà, perché era un simbolo sto bambino e voi avete gettato la spugna. Voi vi immaginate due genitori in una condizione del genere, con tutto il cancan mediatico che c'è stato intorno. Bene ha fatto Papa Francesco a scrivere un tweet dicendo, adesso preghiamo per Charlie, preghiamo per i suoi genitori, preghiamo per chi lo amava. Cioè, cosa devi dire? Cioè, uno non mi può poi venire a dire che difendi i valori della vita, eh? Cioè, chiara sta roba qua, perché io qui vedo il frutto di una credine, di una mancanza di rispetto, di una mancanza di delicatezza che non ha nulla a che vedere col cristianesimo, voglio essere molto chiaro. Cioè, se quello che dice Gesù è vero, ed è vero, senza poi diventare degli ossessi della coerenza, però neanche dei faciloni della contraddizione totale. Della contraddizione totale, ma se è vero ciò che dice Gesù, io non lo so se faccio frutti buoni. A me verrebbe da dire, analizzando la mia vita, che ci sono dei frutti abbastanza buoni, diciamo ancora immaturi, ma potrebbero essere buoni. Altri invece no, io non so se un albero può fare frutti buoni e frutti cattivi, direi frutti più maturi e frutti più acerbi. Qualcuno magari è stato preso dal gelo oppure dal troppo caldo, un po' così. Ma certamente, ribadisco, anche se frequento una chiesa, se faccio un percorso spirituale, se do attenzione alla mia anima, anche se prego tutti i giorni, anche se, questo non mi mette al riparo da fare frutti cattivissimi. Da questo punto di vista io reputo, e sono un po' controcorrente, e pazienza, che quello che è successo nella Chiesa Cattolica negli ultimi 20 anni, cioè l'emergere dello scandalo pedofilia, cioè l'emergere di tante contraddizioni terrificanti che ci sono state dall'abate di Monte Cassino in giù, sia un dono di Dio, in modo che siamo invitati alla conversione. Lo diceva già il grandissimo San Papa Benedetto, lo ripete Papa Francesco, poi qualcuno gioca a contrapporli, ma dicono la stessa cosa. Senza andare in questo paradosso, che è comunque un paradosso, si chiedeva a Papa Benedetto: com'è possibile che un prete celebri la messa e poi dopo faccia il prete? Cioè, fammi capire, cioè, proprio psichiatricamente com'è possibile? Ma è possibile, fa parte della libertà umana, è un frutto marcio, velenoso, terrificante, ma è altrettanto marcio il fatto che si sia cercato, in questa logica un po' deforme della Chiesa, non facciamo scandalo, così l'hai amplificato a 1000 lo scandalo. Ma senza andare lì, io vengo senza andare in questi eccessi, però intendo dire, quando io vedo, per esempio, che ne so, in una scuola cattolica, quando vedi in un oratorio, quando vedi in una parrocchia, delle dinamiche che non c'entrano nulla col Vangelo, per carità, nel Vangelo non c'è scritto quante ore devi insegnare, ma coi trucchetti per pagare meno, per fare, per trigare, ragazzi, c'è proprio, quello è un frutto marcio, ed è bene dire: guardate che questo è un frutto marcio, ma non da fuori, come fanno coloro che vogliono demolire la Chiesa, ma da dentro, da coloro che soffrono nel vedere queste cose, soffrono nel vedere anche dentro di sé. Io mille volte mi chiedo se il frutto che sto portando avanti, ma nel dettaglio, nel pagare una fattura, nel dare una risposta a una persona, se è un frutto buono o un frutto cattivo. E non basta nascondermi dietro la grande spiritualità, nel mio caso il grande scrittore, ma chi se ne frega? Il tuo frutto è positivo o no? Ma è vero anche il contrario, se è vero ciò che dice Gesù, ed è vero, che dalle persone che noi non ci aspettiamo nascono frutti positivi. Da persone che tu non ti immagineresti, che all'apparenza sembrano mangiare proprio degli atei incalliti, io tra l'altro, io voglio dire una cosa, e più vado avanti più sono convinto di questa cosa. Io nella mia vita ho incontrato molte persone che si dicevano atee, ma non ho mai incontrato un ateo in vita mia. Ho incontrato molti anticlericali, e poi quando parli scopri che fanno benissimo ad esserlo. Ora qualcuno mi accusa e dice: ma tu parli sempre male della Chiesa. No, io amo la follia la Chiesa, perciò ci sto così tanto male. Ma ci sono cose inescusabili, direbbe San Paolo. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è inutile che diciamo siamo tanto fighi, facciamo anche parte dell'associazione Zaccheo e veniamo al sicomoro. Ok, domani cos'è che fai tu? Ed è vero il contrario. Quanto stupore ti dà vedere una persona che immaginavi essere chissà dove dare frutti buonissimi, e senza citare il Vangelo 3 volte al giorno. E ripeto, è un po' delicato come discorso, ma so che mi prendete per diritto, quindi non vuol dire che anni fa andava di moda, negli anni 80, questa riflessione teologica, com'era, del credente inespresso. A me sembra un po' una boiata. Se uno dice di essere ateo, ma io credo che lui sia ateo, ma fai quello che vuoi, cioè non ho cosa, bisogno c'è di timbrare la gente. Ma se il mio criterio di giudizio, che non è il giudizio spettegolante, ma il giudizio della crisis, questo è il termine greco di giudicare, se io vedo, se gli occhiali che indosso non è chi crede o chi non crede, chi fa parte della mia parrocchia e chi no, chi pensa al mio partito e chi no, chi tifa per la mia squadra e chi no, ma chi fa frutti buoni e chi no, perché l'albero è buono, e cambiano le gerarchie dei valori. Dire fatto una lunga chiacchierata con questo simpaticissimo aspirante pastore, Stefano. Ma lo dico con molta serenità, sono registrato, ma lo dico anche a voce alta. Ho trovato una sensibilità, una profondità, una spiritualità che purtroppo non ho visto in molti preti. E poi gli dicevo, hai coraggio, lui è pastore di sono in 40, la sua parrocchia sono 40 persone. Dice, sì, la domenica al culto una quindicina. Di complimenti. Però un'attenzione, una così, cioè, no, poi si accusa Papa Francesco che è andato a celebrare i 500 anni della nascita di Lutero. Cosa doveva fare? Ah no, sta portando la Chiesa verso il protestantesimo. Non lo dico perché sono registrato. Come inizia con andate a vaffan e finisce con un'altra parola. No, però capite che proprio, non lo so, io queste, non lo so, mi chiedo come si possa leggere queste pagine e dire il contrario di quello che sto dicendo. Siete abbastanza intelligenti, non che siete idioti, ma abbastanza, Dio vi ha dato l'intelligere, lo Spirito Santo che vi apra la scoperta della parola, come dice il Vangelo di Matteo alla fine, per capire cosa sia. Terza e ultima riflessione, sì, molto, molto, molto bella. E qui a me messo, quando l'ho scritto mi ha messo molto in crisi, ve lo dico con onestà. La riflessione sul peso delle parole è interessante perché l'accusa che Gesù fa ai farisei che si ostinano nel non vedere l'opera di Dio e che lo accusano di essere indemoniato, e Gesù dice non state accusando me, state accusando Dio, dopo aver detto il cuore trabocca, no? È interessante come immagine, la bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, è tutto concentrato sul valore e sul peso delle parole che secondo me non va letto in maniera moralistica, eh? Non dire le parolacce, io sono uno che purtroppo ogni tanto parla un po' greve in casa soprattutto. Allora mio figlio da buon moralista me lo dice sempre, ha ragione, ma non è questo, non è la parolaccia che ogni tanto condisce il linguaggio, anche se non andrebbe detta, che è inelegante, non è che sia chissà che, è qualcosa di più profondo. Ho scritto così e ci credo molto a quello che sto dicendo: parole buone generano mondi buoni, parole tenebrose generano mondi tenebrosi. Credo sia vero, e questo mi deriva un po' dalla tradizione monastica, che poi è una tradizione che emerge in tutte le esperienze religiose, il valore del silenzio. Un maestro sufi, il sufismo è la versione mistica dell'Islam, ovviamente l'Islam l'ha sradicato, non sto scherzando, il sufismo è stato sradicato perché è contrario alla visione invece combattente, politico, sociale dell'Islam, inutile che noi diciamo perché in Occidente abbiamo fatto lo stesso per un lungo periodo, meno male che poi sono arrivati i monaci. Ebbene, un monaco sufi scrive: non dire nulla se non sei convinto che ciò che stai per dire, che il valore delle tue parole siano più belle del silenzio che stai per infrangere. Sarà la ragione per cui nei monasteri si fa silenzio. Sarà la ragione per cui durante i ritiri si propone di fare silenzio. Una volta, adesso non ho più la forza, perché per me era veramente troppo. Facevo ritiri di 6 giorni tutti in silenzio, così. Ma tutti in silenzio, 6 giorni, 6 notti, pranzo, tutto silenzio. Un po' forti, ma non per giocare a fare i monachelli, ma perché esiste, come dire, per coagulare le parole, per condensarle. Ebbene, io credo che in questo contesto parole buone generino mondi buoni, ma non buono nel, capito, non hai di distruggere i monti, buono vuol dire positivo. Se io di una cosa vedo anche solo l'1% di positivo, permetterò a quell'1% di dilagare. Con realismo, eh? C'è anche questo, ma sottolineiamo quest'altro. Facciamo forza su quel punto, perché sul negativo non cambia nessuno, non si cambia niente sul negativo. Il nostro paese è sprofondato nel negativo, sprofondato, e di lì non ci alziamo. Sono un po' negativo su questo, ma vedo, perché la colpa non è i politici, cioè ormai c'è questa litania, ma il modo di vedere le cose. Ripeto, fate, secondo me è una cartina al tornasole eccezionale, sono i social, fatevi un giro sui social, gli attacchi, io grazie al cielo non ricevo mai troppi attacchi, comincio anch'io e devo stare un po' attento, perché a volte rispondo un po', ho imparato a bannare, non sapevo cosa fosse, adesso so come si fa, scrivo sempre una gentile lettera di cortesia dicendo ti ringrazio di quello che hai scritto, non condivido le tue idee, non sei autorizzato a venire a pisciare sul mio letto, ciao. Perché qualcuno non ha ancora capito sta roba qua, che un profilo social, se è pubblico, è tuo, però è casa tua, non è che chiunque viene dice l'esatto contrario di quello che tu dici dandoti dell'idiota, quello ti fai un tuo profilo, ti trovi 50.000 followers e poi ne riparliamo, questo lo trovo molto scorretto. Però poi è interessante, non so se avete visto quegli esperimenti, io non guardo molto la televisione, però mi è capitato di vedere su internet, su YouTube, quegli esperimenti in cui prendono un, come che si chiamano quelli che ti assaltano, non hacker, quelli che insomma, vabbè, avete capito, e poi li fanno incontrare con la persona che insultano, è un mondo, hater, grazie, odiatori, è bellissimo quando li fanno incontrare, no? Agnellini. Ma no, ma io non intendevo, no, qualcosa è scritto, no, però l'hai scritto tu. Parole negative generano mondi negativi, e in questo, ahimè, i social hanno creato più di un danno, perché questo rispondere subito, io preferisco ancora il blog in cui devi operare una mediazione. Se voi scrivete un commento a un mio articolo su blog, io devo approvarlo oppure no. Almeno dà la possibilità a chi scrive anche di capire se c'è tempo o no. E questa è la ragione per cui è importante essere gentili, non falsi, e di dare sempre la possibilità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi basta, ma sempre dare la possibilità, anche a se stessi. Parole buone generano mondi buoni, parole positive generano mondi positivi. Usare parole come odio, genocidio, assassinio, ma anche vuol dire svillirne il significato, vuol dire, pensate alla contrapposizione, la politica, il calcio, io ho un'unica fede, a Roma, con tutto rispetto, quindi quella è la fede, sì, quella è la fede, Maremma ragazzi, sì, è così, bene. Ma questo non fa che generare mondi negativi. E Gesù sembra confermare questa cosa. Pensate allora all'importanza della parola e delle parole nella scrittura. Come abbiamo meditato in Islanda, e lì questa meditazione ha uno spessore che altrove non può avere, quando Dio crea sopra il caos, sopra il tohu e bohu, questa massa informe, questo abisso tenebroso, e lo spirito aleggia, ma non è lo spirito, è Dio, è il vento di Elohim, un super Elohim, un super vento, è come se Dio fosse sul caos abissale dell'origine. Tohu e bohu sono due parole che indicano ciò che accade a una città dopo che è stata rasa al suolo da una guerra. Ecco, in questo caos Gesù, Dio sta per intervenire lì, che freme, dice, cosa dovrebbe fare? Cosa potrebbe fare? Eliminare il caos? Toglierlo? No! E Dio disse, sia, e fu. Davanti al caos Dio parla, non agisce, ma la sua parola mette ordine, divide tenebra e luce. La parola ci serve a capire, a distinguere, a discernere, a discettare, a argomentare, capire, spiegarsi, descrivere, definire, sfogarsi, tutto questo è dietro una parola. Metti i brividi pensare che nella tradizione cristiana Gesù è stato definito una parola incarnata. E il Verbo si è fatto carne. En arche eno logos. In principio era la parola, il Verbo. Una parola diventata carne, bellissima. Una parola concretizzata. La promessa di Dio che diventa occhio, sguardo. La parola va meditata, perciò Gesù è così turbato, irritato dall'uso che i farisei stanno facendo delle parole. Davanti a un miracolo inesplicabile lo spiegano dando dell'indemoniato a Gesù, offendendo Dio. Parole malvagie, giudizi impropri, parole violente, giudizi taglienti provengono da cuori malvagi. Io non sto dicendo questo, vorrei fosse chiaro, Io non vorrei che da bravi cattolici ascoltiamo queste cose, ci sentiamo tutti un po' in colpa perché noi siamo molto abili e allora evitiamo d'ora in poi di esprimere giudizi. No. Ma che siano giudizi in cui le parole servono a definire, in cui le parole servono a descrivere, in cui le parole servono a cogliere i frutti buoni. Sono a disagio, non riesco a dire quello che voglio dirvi. Non facciamo le Maria Goretti, capito? Ma non facciamo neanche gli Sgarbi, cioè Vittorio Sgarbi, bravissimo, un grande uomo, però mamma mia, discutere con Sgarbi è veramente difficile, ok? Cioè siamo in una posizione in cui la paresia evangelica, la franchezza evangelica vuol dire no, guardate che come ci siamo comportati in un certo posto non va bene. E pazienza se qualcuno mi ha tolto il saluto. Ok? O ha negato l'evidenza. Ma nemmeno far finta di niente. Questo mi sembra, cioè dare valore e peso alle parole. Come fare, dico a Paolino, come fai Paolo se ti accorgi che i tuoi frutti sono negativi? Che io, bisognerebbe chiedere ad Aldo, io non sono un agronomo, io non credo che possa succedere, però nella natura, ma nella natura spirituale sì, che tu puoi produrre per tot tempo un frutto che non va e poi invece diventare buono e viceversa, va bene? Io so che ci sono gli innesti, mio fratello fa tutte queste cose qua. Se io mi accorgo che è un momento nella mia vita in cui sto dando frutti negativi, cosa devo fare? Convertirmi, cioè non c'è che ci sia altro da fare. Cambiare, andare nella direzione della verità, cosa che i farisei faticano a fare perché sono talmente convinti di essere da parte del giusto che manipolano la realtà. Discernere. Come? E concludo citando la lettera ai Galati. San Paolo si è posto il problema. E ha fatto un elenco, ora è un elenco, non vorrei che giocassimo a fare i santi, i cattolici, oh no, ma io qui dentro non ci sono. Magari un po' di qualcuna delle cose che ci dice San Paolo c'è, molte altre no, però è interessante. Io poi vi farò avere, se gentilmente Marco e Romana me lo ricordano, e se per quelli che sono venuti solo oggi lasciate un indirizzo email, vi faccio avere tutte queste cose. San Paolo, Galati 5, 16, 19, 25 dice, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, che vuol dire sguardo grande, cuore grande, benevolenza, volere il bene dell'altro, bontà, fedeltà alla parola, a Dio, mitezza, questa mi manca completamente, dominio di sé. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri, perciò se viviamo dello Spirito camminiamo anche secondo lo Spirito. Certo che non può essere sempre così, io leggo qui, poi da ridere, poi voi leggete la vita di Paolo, leggete questo, di Paolo, ma che sta a dire? Paolo era un incazzoso, c'è di tutto, eh? Però è bello, lui stesso si rende conto della contraddizione che vive e lo dice, però almeno se ne rende conto, non la giustifica. Pensate a questa settimana appena trascorsa, ci sono stati dei momenti esaltanti, bellissimi, straordinari, importanti, spero, altri terribili, tragici, Ed è così la nostra vita. Però in questo fiume che va giù o che va su, che ci sia un orizzonte, che ci sia una direzione, che ci sia un luogo in cui andare. Gesù, in questo famoso capitolo 12, contesta ai farisei questa bruttissima abitudine, questo pregiudizio criticone, terrificante, che impedisce di vedere la vera azione dello Spirito. E ci dice allora noi, guardate i frutti, ecco allora, albero buono fa frutti buoni, albero cattivo fa frutti cattivi. Questo vuol dire che non basta dire siamo cristiani, siamo cattolici, battezzati, andiamo a Sicomoro, facciamo predicazione cattolica, siamo equipe Notre Dame, o io ho sempre creduto, non basta. Anzi, uno stimolo per fare qualcosa di più. Così come invece possiamo trovare grandi frutti positivi in persone che non sanno nemmeno che sia Gesù Cristo. E l'ultima cosa, questa particolare attenzione alle parole, che non significa, come dire, appunto essere delle Maria Goretti, tutte un po' stuccatine e zuccherose, ma non significa neanche prendere l'andazzo di questo mondo che ormai è un drago, io vedo come un drago, è interessante perché l'Apocalisse parla dell'avversario del male come un drago, è forte come immagine, col fuoco che distrugge ogni cosa. Magari avete fatto questa brutta esperienza di avere accanto, vicino a voi, delle persone che qualunque cosa voi diciate distruggono, collega d'ufficio, un coniuge, un figlio, un genitore, non è bello, e qualunque, più voi vi sforzate e più si distrugge, e qualunque cosa uno dica viene presa solo la parte negativa. Attenti a non giustificarci sempre, però attenti a non fare lo stesso errore. Quindi questo valore delle parole, questa parola che può distruggere o costruire, la parola autentica, franca, vera, ma orientata al frutto buono. Nella seconda meditazione vedremo una cosa, un colpo di scena interessantissimo, come reagiscono questi furbastri di farisei a tutto questo che si è detto. Mi chiamano da Berlino, ma adesso non posso. Ok. Cosa fare in questo tempo? La Merkel, no. Cristina e Luca. Qualcuno di voi li conosce, Cristina e Luca? No, qualcuno di Torino? No, forse no. Sì, Cristina e Luca? Un scout? Ecco. È giusto, bravi. Chiamaci quando puoi. Sono le 10:30, alle 11:30 ci troviamo qui. Cosa fare in questa ora di tempo? Allora, questa zona è silenzio assoluto. Di là c'è una cappella col Santissimo, se qualcuno vuole mettersi a pregare. Va bene? Questa zona qua. Silence. Il resto della casa potete scendere, prendere un caffè, fare due passi, andare a vedere la cappella delle monache, girare, fare. Io vi chiederei però di non buttare via questa ora di tempo. Cioè, prendetevi un quarto d'ora almeno, anche passeggiando, anche da soli, provate a dire, però, questa parola cosa mi dice? Mi inquieta, mi scuote, mi rassicura, se rassicura brutto segno. Lo dice la lettera agli ebrei, una spada che taglia, è la ragione per cui è una pessima idea meditare la parola di Dio. Scherzo.